Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Questa mattina partiamo da questo passaggio che c'è in Luca, capitolo 14. Dice così: ora avvenne che, come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Ed ecco, davanti a lui c'era un uomo idropico, e Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi, rispondendo loro, disse: chi di voi, se ha un asino o un bue che cade in un pozzo, non lo trae subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Immaginate, siamo a una cena, a un pranzo molto probabilmente, è sabato, un giorno di festa, quindi un pranzo un po' speciale, e seguitemi in questo tentativo di immedesimarsi in questa storia. Immaginate che ci siano appunto marito e moglie che hanno organizzato questo pranzo, che alla fine della, ormai è quasi sera, si ritrovano lì a sistemare, no? Quindi per questo straccio, quindi quando mi vedrete con questo straccio in mano è il marito che sta, il marito l'unica cosa che può fare è asciugare i bicchieri, non è che può. Però sei lì che è quel momento in cui tutti sono andati via, le orecchie iniziano a ritornare, sapete, quel silenzio della casa, una volta che, perché poi sicuramente ci sono stati anche bambini, gente che giocava, e sei lì che inizi a pensare: ma com'è andata? Mi è capitato di aver avuto una cena, un pranzo un po' speciale, perché comunque non solo ci sono gli ospiti, ma questa volta c'era un ospite speciale, c'era Gesù, quindi c'era un po' di tensione, no? Anche la moglie, chissà se va tutto bene, e poi il marito, l'idea, no? Di creare la compagnia giusta, che ci sia una giusta sintonia tra tutti, e quindi iniziano a parlare tra di loro, no? E quindi il marito inizia a dire: ma perché tutti all'inizio erano lì a fissarlo, cioè è stato imbarazzante. Caro, è il personaggio del momento, lui, cioè, probabilmente è anche abituato, no? Che sì, ma cioè, stare lì proprio a fissarlo, a guardarlo, era un po' veramente imbarazzante. E poi forse non avremmo dovuto invitare quel tuo amico lì, si chiama Carlo, è un nome di fantasia, ragazzi, non è neanche... ma perché? Scusa, dai, vabbè... è malato, si sapeva che avrebbe creato confusione, comunque era un pretesto abbastanza facile. Sì, ma guarda che Carlo poi è stato guarito, cioè alla fine è stato felice di essere stato qua. Sì, ma veramente è stato imbarazzante quel momento in cui lui, cioè tutti lo guardavano, lo fissavano per vedere effettivamente se avrebbe fatto qualcosa come nelle altre occasioni. Forse avremmo dovuto invitarlo. Forse avremmo dovuto invitarlo il giorno dopo, perché insomma la domenica insomma è difficile immaginare che quello sia stato un segno da parte di Dio, perché la domenica, sapete, per gli ebrei è un momento di riposo, quindi anche guarirlo sarebbe stato complicato. Però è stato, cioè, quel momento in cui lui ha detto: ma chi di voi? Ma hai sentito che silenzio che si è creato proprio? Perché un conto è la, diciamo, un conto è la regola che Gesù dà, che la parola trova, è quello che sappiamo che dobbiamo fare, però poi un conto è incarnarla lì al momento. Infatti è stato forte quando lui ha detto: ma chi di voi se ha un figlio? Quindi è vero che c'è il riposo, però in quel momento, e questo Chiesa deve essere molto chiaro, Gesù non sta solo parlando di come ci si comporta quando ti invitano fuori, ti invitano a un pranzo, una cena, ma sta presentando il Vangelo e sta dicendo: quando vuoi comprendere come applicare un principio nella vita concreta delle persone, impara a immedesimarti pienamente. E quella frase potente, quando dice: ma chi di voi, se ha un figlio, o un bue, una pecora, dice... qualcuno dice un asino e quindi dice un po' di confusione, che ha bisogno se ci fosse stato tuo figlio malato, gli avresti detto torna domani? Potente. Ed è stato un momento veramente di rivelazione, vi ripeto, del Vangelo. Guarda, in realtà quello che proprio mi ha fatto morire è quando ha raccontato la storia dei posti. Cioè, a un certo punto si è reso conto che tutti cercavano il posto migliore, no? Sì, guarda, è stato incredibile. Cioè, il notaio, che siccome lui è abituato a stare a capotavola, voleva stare per forza a capotavola, ma cioè, imbarazzantissimo. Ragazzi, mezz'ora per decidere dove sedersi. Mi è mai capitato? Dove ci sediamo? Dove mi metto? E lì c'era la gara per sedersi al posto più, al posto migliore. Comunque con quella parabola, con quella storia, li ha sistemati tutti. Chiesa, voi vi ricordate com'era la storia? Quando diceva, quando ti invitano, non sederti ai primi posti, sediti agli ultimi. Perché se il padrone di casa ti viene e dice, no, guarda, spostati, perché questo posto è riservato per qualcuno di più importante di te. Ma anche lì, di cosa sta parlando? In realtà la rivelazione del regno, cioè sii umile, è il Signore che ti innalza. È una, proprio una logica del regno. Non sta parlando, ok, io seguo questa regola, quando mi invitano non prendo i primi posti. Ok, può essere una regola importante da capire, da avere nella vita, ma qua Chiesa sta parlando del regno di Dio. Infatti Paolo dirà, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio di se stessi. Sì, cara, ma io mi sono spaventato quando proprio mi ha guardato ed è venuto vicino a me. Ma sì, in effetti ho visto che è venuto vicino a te, ma che cosa ti ha detto? Perché non ero vicino. Mi ha spaventato perché mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, ma tu, quando fai una festa, non invitare i tuoi amici. Non invitare le persone ricche. Non invitare quelli che possono contraccambiare i vicini ricchi. Non so con chi ce l'avesse di quelli là, però probabilmente non gli è piaciuto molto la compagnia. Però ha detto, quando invita i mutilati, i zoppi, anzi proprio la definizione giusta sono proprio queste quattro categorie importanti, gli storpi, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, i mendicanti, i mutilati, i storpi, i ciechi. Ed è una frase che poi ritroveremo e che ritornerà ancora una volta. Però è straordinario perché è una frase che è un consiglio anche questo di invito, però torniamo ancora al discorso di prima, è una rivelazione del regno. Sta dicendo che Gesù sta dicendo a questa persona, quando inviti, se vuoi incarnare il regno, se vuoi veramente vivere il regno, cerca le persone che hanno più bisogno, cerca quelle persone che non inviteresti mai. Certo che è pensarci bene, ma che festa sarebbe avere persone così? Cioè, sarebbe una cosa molto triste. Certo che però se avvenisse come per ognuno di loro, come è venuto per Carlo, cioè che vengono e guariscono. Perché guarda che Carlo alla fine era la persona più felice di tutti, quella più gioiosa, sembrava quello più che ti metteva più in imbarazzo, ma non finiva più di ringraziarci, era proprio uno splendore stargli vicino. Pensa se avessimo invitato tutta gente così, alla fine avremmo avuto una festa straordinaria. Forse è questo che Gesù voleva dirti, forse è questa la chiave che dovremmo ricercare. Sì, ma poi tu hai sentito, io mi sono spaventato quando improvvisamente si è alzato tuo zio e ha detto «Beato chi mangerà il pane nel regno dei cieli!» Cioè, tuo zio è fuori proprio. Ma che c'entrava? Mi è mai capitato? Tutti noi abbiamo lo zio che dice qualcosa sempre fuori. E il Signore li ha distribuiti nelle varie famiglie. Cioè, ha proprio detto quella frase, si è capito che non aveva capito niente di quello che aveva detto fino a quel momento. A parte il fatto che proprio mi sono spaventato, perché improvvisamente... Ma quella frase è una frase che ci dice molto. Perché è sempre la tentazione di dire sì, tutto bello, quando verrà il regno di Dio, allora lo vivremo. Quando capiterà, allora, quando saremo in cielo, allora tutto sarà bello. E invece Gesù ti sta dicendo, vivi il cielo adesso. Non è vero che è da rimandare domani. Non è vero che devi aspettare per mettere in pratica i principi del regno dei cieli. Difficile programmare la vita per un beneficio così lontano. Gesù dice a quell'uomo, se tu inviti queste persone che non ti possono contraccambiare, sicuramente riceverai un premio nel cielo. Noi facciamo un po' fatica a vedere questo nel futuro così lontano, però in realtà quel premio è già oggi. C'è un premio nel cielo, ma vedere Carlo guarito, vedere le persone con una vita trasformata, quello è il premio che vivi qua oggi. Vedere la tua vita trasformata è già un passo in avanti. E quando parla di mendicanti, mutilati, storpi, ciechi, vi ricordate il Bartimeo il cieco, quando abbiamo detto che era mendicante? In realtà qua la parola mendicante vuol dire proprio povero, non è la stessa parola usata per Bartimeo, vuol dire è quella delle beatitudini, beati, poveri. Sta parlando non tanto di quello che fanno, ma della loro condizione. Sono proprio persone, il mendicante, il mutilato, lo storpio e il cieco, che non possono vivere autonomamente, che non possono andare dove vogliono e soprattutto a livello spirituale erano persone che non potevano servire nel Tempio perché avevano dei difetti che erano considerati il segno del giudizio di Dio sulla loro vita. Vi ricordate quando incontrano il cieco nato e gli chiedono a Gesù chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché cieco, peccato, è un segno del peccato. E quindi quello che Gesù sta dicendo in realtà è proprio di aprirsi a incontrare proprio quelle persone che il mondo esclude, quelle persone che farebbero proprio fatica ad arrivare. Pensate che sono proprio difetti fisici quello che sta indicando. Lo storpio è proprio una persona che ha una parte del proprio corpo che è bloccata, il cieco che non riesce a vedere, a avere futuro, a guardare, avere uno sguardo ampio. Lo zoppo, ricordate che lo zoppo è proprio quello che è fermo, che non può, oppure che fa proprio fatica a muoversi. E Gesù proprio gli dice... Vai e incontra proprio quelle persone. C'è un versetto in Giovanni, capitolo 9, che mi piace tantissimo, che dice, mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Scusatemi, questo è quello che ho detto prima. E i discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché lui sia nato così. E questo versetto, come vi dicevo, ci indica proprio la concezione che tutti avevano di quelle persone. La storia va avanti, dopo vi dirò quel versetto. E questa coppia ripensa all'ultima storia che Gesù racconta. Gesù dice, un uomo fece un grande convito e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo disse, ho comprato un podere, devo andarlo a vendere, a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Il marito dice, sai che quella storia lui l'ha raccontata secondo me, perché mentre stavamo parlando si è reso conto che tu come al solito avevi preparato un sacco di roba ed è avanzato un sacco di roba. Però anche che c'erano tanti posti liberi, c'è un sacco di gente che ci ha dato buca. E quindi improvvisamente è iniziato a parlare così, a raccontare questa storia, ma guarda che è molto interessante perché dice proprio che quella frase che dice è tutto pronto, è pronto, è pronto. Quando noi chiamiamo i nostri figli per venire a tavola, noi diciamo è pronto, ti aspetti che loro vengano, ma non ti aspetti che portino qualcosa, giusto? Tanto meno che paghino il pranzo, però dico, non portano niente, perché è pronto. Ma questa è la frase che Dio dice a noi, è pronto. È pronto. Tu non devi fare niente, devi solo venire, sederti alla tavola e ricevere quello che Gesù ha già preparato. È tutto pronto. E io sono convinto, cara, che mentre guardava tutto quel ben di Dio che tu hai fatto, gli è venuto in mente qualcosa che era qualcos'altro, e diceva, è così, è pronto, ma quanti posti vuoti che ci sono. È tutto pronto. Io vorrei, Chiesa, che per un attimo chiudeste i vostri occhi e vi lasciaste proprio abbracciare da questa parola. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. È tutto pronto. È tutto pronto. È tutto pronto. Amen. Portatevi nel cuore questa frase. È tutto pronto. Però guardate che, come dice che è tutto pronto, allo stesso tempo ha detto anche, e non è un caso, ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Tutto pronto, ma tutti allo stesso modo, le scuse che possiamo trovare possono essere le più varie, ma alla fine sono sempre la stessa cosa. Tutti allo stesso modo iniziarono a scusarsi. Quello scusarsi vuol dire proprio, ti prego di lasciarmi libero, io voglio essere libero. E questo è il nocciolo del peccato dell'uomo, di tutti noi. Il fatto di non voler riconoscere la responsabilità che abbiamo comunque di dire almeno grazie al Signore per tutto quello che ha fatto per noi, anche solo di averci dato la vita. È tutto pronto. Ed è lì, sei lì che aspetti che i figli vengano per mangiare e invece iniziano tutti allo stesso modo a chiedere di essere liberi. Addirittura l'ultimo, vedete, il primo dice ho comprato, devo andarlo a vedere, ti prego, considerami scusato. Il terzo dice ho preso moglie, non posso venire. Non posso venire. E da lì ha raccontato quella storia che andava molto in profondità, che va molto in profondità. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo, presto, presto, va per le piazze, va per le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Ancora una volta questa frase. Poi il servo gli disse, Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il Signore disse al servo, va fuori per le vie e lungo le siepi, costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Sia piena. Ascoltate bene questa frase, Chiesa. Perché nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Caro, ma hai sentito come ha concluso questa storia? Presto, va per le piazze, per le strade, va fuori. Vabbè, ma noi non mica possiamo fare un pranzo così, mica possiamo andare in giro a chiamare la gente, ma ti rendi conto? Ma stava sicuramente parlando di altro, ci stava spingendo a riflettere su qualcosa di molto più profondo. In effetti, Chiesa, costringili ad entrare. Quando gli dice, andate, la seconda volta dice, andate nelle... dalle siepi, perché? Perché le siepi venivano usate, come anche un po' oggi, per i confini. Quindi voleva dire vai proprio fino al confine, vai, non stare solo nella piazza, ma vai lì nei posti meno pensati, dove pensi non ci crederesti mai, ma raggiungi tutti. Però gli dice una cosa importante, perché quelli che sono stati invitati, che non sono venuti, loro non entreranno. E quindi chi c'è a questa festa alla fine? Chi c'è a questo pranzo che il Signore ha preparato? Alla fine si ritroveranno soltanto quelle categorie di persone, i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Sapete, Chiesa, cosa vuol dire questo? Uno, che se siamo con il Signore, siamo sempre una seconda scelta. Qualcuno ha detto di no. Lì ovviamente sta parlando al popolo di Israele, tutta quella storia, ok. Però è interessante questo. Cioè, dobbiamo sempre essere molto umili. Il Signore ha scelto me perché Guarda, ho scelto te perché mi hanno detto di no un altro. Io ragiono spesso così, sono pastore perché sicuramente qualcun altro ha detto di no e il Signore ha detto, vabbè, prendiamo Fabio. No, non è bello così. Solo con mia moglie non vale questo. Lei ha scelto me perché ce lo so, io sono grande. Però ragionate sempre in questo modo, per stare un po' umili. Ho scelto te perché volevo un altro, che era più bello, più bravo, più intelligente, però mi ha detto di no. Davide era una seconda scelta. Non Davide mio figlio, Davide il re Davide. Prima il Signore aveva scelto Saul, poi Saul ha fatto di testa sua, ha detto, vabbè, cerchiamone un altro. Seconda cosa, se sei qui, è perché rientri in una di quelle quattro categorie. Mendicanti, mutilati, ciechi, zoppi. No, io sono tra i ciechi. La Chiesa è questo. Benvenuti. Sì, lo so che ci mettiamo bene, cerchiamo di apparire bene, ma tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, rientriamo in quella categoria lì. E devi avere pazienza. Perché sono un po' zoppo, ci metto un po' ad arrivare alle cose, sono cieco, quindi non sempre vedo subito tutto chiaramente, sono un po' storpio, su alcuni movimenti faccio fatica, sto facendo Pilates, ma quello a un certo punto. E questo è il versetto che amo tantissimo, di Matteo, capitolo 15, versetto 30, dice: grandi folle si accostarono a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi. E siccome c'è qualcuno di voi che sta dicendo, no, ma io non mi sento in nessuno di questi qua, sai cosa dice dopo? E molti altri. Molti altri, in qualche modo ci sei anche tu, dai. Però ascoltate, chiesa, ascoltate questa frase bellissima. Li deposero ai piedi di Gesù, perché la cosa particolare è anche questa, che uno zoppo, vi ricordate quando vi ho predicato su Mefiboset, l'anno scorso, credo 2 anni fa, che a un certo punto, guarda, quella è l'immagine, la stessa immagine, Davide che dice, c'è qualcuno della casa di Jonathan al quale io posso fare del bene? Sì, c'è suo figlio che è Mefiboset, che è storpio dei piedi, perché quando seppe della notizia che era morto il nonno e il padre, la nutrice scappando gli è scivolato e lui si è fatto male ed è rimasto storpio. E allora Davide lo va a chiamare, lo fa venire alla sua mensa e da quel momento in poi mangerà la sua mensa. E qui dice, lo deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa. Questa è la grande festa. E quando gli dice a quella, la prossima volta, invita quelli là che poi guariscono e dopo sì che c'è festa. Perché diciamoci la verità, quando non abbiamo molto voglia di lodare, di fare festa, perché ci siamo dimenticati delle grandi cose che il Signore ha fatto per noi. Perché se no tu ti alzeresti e loderesti il Signore molto velocemente. Molto velocemente. Ed è questo che il Signore vuole. Ed è questo che il Signore desidera. Alleluia. E quindi tutti quanti, io immagino, no? Cioè la guarigione nasce proprio da qua, dal fatto di stare insieme alla presenza di Gesù. Di vivere insieme alla presenza di Gesù. C'è un autore che dice una frase bellissima. Non sono ricchi o amici quelli che formano la nuova comunità, la nuova chiesa, e la guarigione degli imperfetti e delle persone debilitate si attua anche in una nuova forma di comunità. Sta dicendo che lo zoppo guarisce, sì, in quel momento c'è Gesù che lo guarisce in un attimo, in un istante. Però se lo prendiamo come esempio proprio di peccatore, di uomo che è stato azzoppato dalla vita, significa che stando in chiesa, ma non sto parlando semplicemente del fatto di stare al culto, ma vivendo insieme, circondati da persone che amano Dio, che si stanno aiutando e amando l'un l'altro, anche lo zoppo piano piano inizia a camminare e lo storpio inizia a rifare quei movimenti, ad amare, a sperare, a credere. Il muto inizia a parlare, a verbalizzare, a dichiarare anche i propri peccati se vuoi, però anche a dichiarare qualcosa in fede, e inizia a parlare un linguaggio nuovo. E i ciechi iniziano a vedere, ma questo si realizza attraverso una comunità che accoglie, che sa abbracciare, che sa andare a prendere anche quelli che sono più lontani e distanti, e che non giudica, che non si sbalordisce per le situazioni che le persone vivono, e che ricorda dentro di sé: ma chi di voi, se ha un figlio in quella condizione, dice torna domani? Ma chi di voi, se viene toccato nel vivo, ha il coraggio di: ma prima di parlare stai calmo, lo so, la Bibbia dice così, ma incarnare il messaggio significa proprio capire nel caso concreto come il Signore si muoverebbe, e in quel caso concreto il Signore si è mosso all'opposto di quello che era la regola. Capite cosa sto dicendo? In quel momento, il punto sapete qual è? Che dire una frase a effetto, siamo capaci tutti, ma riconoscere che il Signore si sta muovendo in quel caso concreto, in un modo specifico, è molto più difficile. Come è stato difficile riconoscere Dio in un bambino nato in una mangiatoia. Questa ci vuole un po' per capirlo. A volte è difficile riconoscere che Dio si sta muovendo attraverso piccole cose, piccole scelte, piccoli passi. E devi avere pazienza, perché è un arto che è da una vita che è così. Lo so che il Signore in un attimo può cambiare tutto, però è anche vero che il Signore a volte, stragrande maggioranza delle volte, ti chiede di imparare, di esercitarti, di fare in modo che quell'arto slogato torni a lavorare bene. E la Chiesa intorno gioisce per i piccoli cambiamenti. Gioisce per i piccoli cambiamenti. E quindi davvero, non sono i ricchi o chi può darci il contraccambio, e che se siamo qua in questa chiesa è perché sappiamo, abbiamo imparato, che il Signore accoglie proprio i peccatori, che siamo tutti peccatori da questo punto di vista. Lo so che siamo nati di nuovo, giustizia di Dio, posizione davanti a Dio, lo so, non è quello il discorso. Però che dai, stiamo imparando, stiamo crescendo. E quindi, alla fin fine, chi invitiamo? Chi invitiamo a pranzo? Cara, la prossima volta, ma chi invitiamo? Perché io ci penso e dico, ma io non li conosco. Cioè, adesso, sinceramente, devo invitare a pranzo un muto, un cieco. Cioè, non si sta parlando di quello. Chiesa, è mia figlia, va a suonare il pianoforte e tra poco vuol dire che devo smettere. Sta parlando di condizioni spirituali, sta parlando della condizione umana, sta parlando di tutti noi. E quindi mi chiedo, ma in questa stanza, in questa sala, c'è qualcuno che si sente un po' storpio, un po' zoppo, un po'... So che vi sentite tutti bellissimi, perché rispecchiate quella... l'identità del pastore, io mi sento bellissimo, quindi la chiesa... Però diciamo qualche piccola... qualche piccola cosa da... Perché... Basta, mi finito. Ah, ok. Beh, suoni così, insomma... Ok, adesso mi sento più di oggi. Siamo tutti un po' storpi, un po'... cioè qualcosa non ve l'ho detto, cioè qualcosa non va mai tutto. Però siamo chiesa. E se volete, se lo desiderate, potete alzarvi in piedi e immaginare proprio che qualcuno vi è venuto a chiamare, vi ha invitato a un pranzo. Che compagnia c'è? Non ci sono ricchi, non c'è nessuno che può contraccambiare, guarda, abbiamo invitato ciechi, storpi, abbiamo invitato, penso che capiate che è una cosa, quando Gesù usa quelle parole, in quel momento sì, erano persone così, ma per noi significa proprio anche un'identità spirituale, un'identità interiore, persone che sono rotte, persone che sono difficili, persone che magari hanno vissuto delle cose che, per cui in qualche modo sono ai margini della società, ai margini della fiducia, ai margini della speranza, sono lontane dal considerarsi persone di valore, persone abili, persone gradevoli, sono persone che non riescono a identificarsi con quelli che sono i modelli di questo mondo perché sono molto lontani, e in tutto questo ci siamo dentro anche noi. La Chiesa è fatta, Gesù ama riaccendere la vita delle persone. Però, come è stato detto, li hanno presi, li hanno deposti ai piedi di Gesù. E io desidero proprio portare la mia vita questa mattina ai piedi di Gesù e credere in quella parola, che mentre siamo tutti insieme, mentre sperimentiamo la vita insieme, Gesù guarisce tutti. Gesù guarisce tutti. Amen. Quindi adoriamo il Signore insieme, lasciamoci guidare. Alleluia, alleluia, alleluia. Cara, guardati intorno e vedi se c'è qualcuno in questa sala che riconosce di non poter dare il proprio contraccambio, cioè che riconosce di avere solo bisogno di ricevere perdono, guarigione, gioia, pace nella mente, nei pensieri. Se ci sono persone così e persone che accettano di stare vicino a persone altrettanto bisognose, allora la tavola è aperta. Chiunque può venire e gustare la bontà del Signore. È tutto pronto. Quale sarà la tua scusa? Hai una qualche scusa pronta? Il Signore non ti forzerà. Il Signore non ha mai forzato nessuno. Però la tavola è pronta. E c'è qualcuno che sta annunciando: venite. È pronto. È pronto. È pronto, non devi portare nulla, è pronto, è pronto.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.